Primo, mi è stato chiesto perché non metto a disposizione le registrazioni delle lezioni. Allora io ho detto, così come ho detto a voi, che io all'inizio ogni anno chiedo se è possibile avere queste registrazioni. All'inizio di ogni anno tutti dicono sì, però poi non si deve essere. Per cui se c'è qualcuno disposto a cedere queste registrazioni, al limite del commisso ICD, DVD, quelle che siano, vediamo di ripulirle, perché in genere sono estremamente rumorose, vediamo di ripulirle e metterle in linea in maniera che sia disponibile a chiunque. Quindi per chi senza chi sono qua. Secondo avviso, qualcuno si è lamentato, dice nonostante io stia nelle prime file, delle volte non riesco a seguire perché lei va troppo veloce oppure capisce poco, eccetera. Non so se l'ho detto all'inizio dell'anno, non abbiate nessun timore di bloccarmi e di chiedere ripeta per favore. Nessun problema. Purtroppo, dato, capite benissimo che dato il numero di argomenti, la relativa complessità degli argomenti e il tempo scarso a disposizione, si deve necessariamente porre, però è chiaro che nulla viene di ogni tanto si riferire un attimo. Allora, oggi cominciamo. Ah, non so se c'è qualcuno interessato all'appello di giovedì. Se qualcuno interessato, sempre ne parla. Allora, oggi iniziamo la seconda parte del corso, che è quella relativa ai sistemi sequenziali. Contrapposti ai sistemi combinatori che abbiamo visto finora. Qual è la differenza tra i due? La differenza tra i due abbiamo accennato all'inizio del corso. Mentre in un sistema combinatorio l'uscita, vettore di uscita, dipende solo ed esclusivamente dal valore del vettore di ingresso applicato in quel momento. Nel caso di un sistema sequenziale, l'uscita dipende non solo dall'ingresso applicato in quel momento, ma anche dalla storia passata degli ingressi. Un esempio di sistema sequenziale siamo noi stessi, no? Cioè nel momento in cui qualcuno ci tira addosso una battuta, allora oggi possiamo sorridere, domani magari ci alteriamo, no? Dopodomani ammazziamo un po'. Perché? Perché col passare del tempo cambia il nostro cosiddetto stato interno, che cambia l'effetto della storia degli ingressi che abbiamo ricevuto in funzione del nuovo ingresso. Quindi diventa essenziale il concetto di stato all'interno del sistema sequenziale. Tanto per fare un esempio banale, che comunque riprenderemo dopo, se ricordate le reti iterative, che per esempio in particolare il tradizionatore, che adesso disegno qui molto schematicamente, perché interessa più che altro non tanto il tradizionatore quanto il concetto di rete iterativa. La rete iterativa è, come forse ho già detto, sostanzialmente il ponte di passaggio tra i circuiti combinatori, tra le reti combinatorie e le reti sequenziali. Perché? Allora, sapete che nel generatore ogni cella riceve 2 bit degli operandi e riceve anche un share di ingresso e propaga questo termine. Adesso noi siamo arrivati a questa soluzione circuitale perché? Perché i nostri operandi vengono presentati in parallelo. Quindi tutti i bit dell'operando X vengono presentati nello stesso momento. Supponiamo invece che i bit degli operandi, anziché essere presenti tutti contemporaneamente, vengono applicati una coppia per volta. Quindi adesso, anziché sviluppare tutto nello spazio, sviluppiamo il tutto nel tempo. Fino a un certo istante ci vengono presentati i 2 bit meno significativi dei 2 operandi. il chi meno significativo del programma. In un istante successivo, per il momento non interessa quanto oltre, vengono presentati i successivi due, e così via. Allora, che cosa succede? Vede già direttamente la struttura della rete che alla cellula cappettina, nel momento in cui viene a operare la cellula cappettina, quindi nel momento in cui vengono presentati i tipi di operandi X, K, Y, K, che cosa succede? Alla cellula non interessa sostanzialmente nulla di quali sono stati i valori precedenti dei bit degli operandi. Alla cellula interessa soltanto se è presente o meno un carry in al suo ingresso. Ma è altrettanto evidente che il valore di questo carry in dipende sostanzialmente dalla storia passata degli ingressi. Quindi nel nostro caso è il carry in, il valore del carry in, che fa la stata, la variabile di stato. Ok? Ora è chiaro, altrettanto chiaro a questo punto, che come possiamo modificare? È evidente che nel momento in cui lavora la cella cappettina, le celle precedenti non lavorano più, le celle successive non hanno ancora niente su cui lavorare. Per cui è inutile che noi ci portiamo appresso N celle, se N sono i tipi di operati. Potremmo molto più semplicemente pensare a una struttura di questo tipo. Una singola cellula che accetta in ingresso di due operandi di un carta e di un carta, che accetta ancora in ingresso, bisogna sempre di là, il carry in, che produce un carry out, ma l'informazione prodotta di carry out non viene semplicemente memorizzata, tra virgolette per il momento, in un qualche elemento di memoria, no? In maniera da essere disponibile per un istante successivo quando arriverà la successiva coppia di bit. Quindi vedete, non abbiamo fatto altro, no, della trasformazione da struttura spaziale a struttura temporale, abbiamo fatto altro che interporre tra una cellula e la successiva un elemento di memoria, la cui funzione è semplicemente quella di memorizzare lo stato corrente e renderlo disponibile per la successiva operazione. Poi torneremo su questa trasformazione. Quello che ci interessa è avere già una vaga idea di qual è la struttura di una macchina sequenziale. Prima però di fare questo, anche perché voi nella realizzazione, questa continua a essere una volgare cella combinatoria. Il problema è come realizziamo la memoria. Questa memoria può essere realizzata in vari modi. E quindi ci fermiamo un attimo, tornando a quello che era il modello dinamico di un circuito combinatorio. Allora, abbiamo detto che ci sono i ritardi, i tempi di commutazione, i tempi di propagazione. Ci interessa però un modello leggermente più preciso e più generale, perché poi lo applicheremo qui, in questo discorso. Allora, intanto, consideriamo una porta qualunque, ad esempio un invertitore, no? Forse l'invertitore potrebbe esserci tranquillamente un qualunque altro circuito combinatorio. Allora, intanto possiamo sicuramente dire che, poiché si tratta di un dispositivo reale, non ideale, nel momento in cui io applico, questo abbiamo già visto, nel momento in cui io applico la transizione all'ingresso, questa transizione si propaga, o meglio, gli effetti, nel nostro caso il segnale viene invertito, no? Gli effetti di questa transizione si propagano in uscita con un certo ritardo rispetto all'istante di commutazione iniziale. Ok? Quindi significa che già possiamo cominciare a modellare questo invertitore reale come un invertitore ideale, che continua a disegnare allo stesso modo, seguito da un ritardo che indicherò con me, che sarebbe indicato per questo. Quindi un elemento di ritardo il quale non fa altro che ritardare nel tempo, no? Presentare ciò che appare al suo ingresso, ripresentarlo in uscita, con un ritardo fisso dentro temporale. Chiameremo questo ritardo se esso agisce qualunque sia la forma del segnale applicato all'ingresso, e avremo il ritardo puro. Puro. Nel senso che si comporta esattamente allo stesso modo, no? Qualunque sia il segnale applicato sull'ingresso. Quindi comunque velocemente vari il segnale sull'ingresso. Mentre invece cosa succede? Sempre nei dispositivi reali. Il dispositivo reale succede questo, che se io applico un segnale impulsivo all'ingresso, allora, se l'impulso è sufficientemente largo, questo segnale si ripresenta in uscita con un certo ritardo. Abbiamo detto nei circuiti reali questi due ritardi, quindi ritardo di propagazione da transizione positiva a transizione negativa in uscita e viceversa, in generale sono diversi. Però sono soltanto leggermente diverse e per i nostri scopi possiamo tranquillamente ritenere questi due ritardi uguali. Tuttavia che cosa accade? Se l'impulso di ingresso, se la larghezza dell'impulso di ingresso scende al di sotto di un certo limite, allora il circuito non fa in tempo a sentire la doppia variazione e l'uscita rimane praticamente. In realtà succede questo, succede che l'uscita, se andassimo a, diciamo, a guardare le forme d'onda con un oscilloscopio di strumento, succede che l'uscita tenta di portarsi in basso, però prima che arrivi a livello di soglie, tale che qualcun altro possa riconoscere il passaggio da 1 a 0, il segnale invece è già cambiato, per cui l'uscita si riporta nuovamente. Chiaro che questo effetto, che è un effetto di tipo elettrico, dal nostro punto di vista è esattamente come se l'uscita fosse rimasta sempre fissa uno. Poiché i circuiti che stanno a valle mai potranno riconoscere uno zero in questo intorno. Allora, questo fenomeno può essere modellato con un cosiddetto ritardo inerziale. Il ritardo inerziale, allora, è un elemento di ritardo che lascia passare immutati i segnali presentati al suo ingresso, purché non siano costituiti da impulsi troppo stretti, cioè stretti al di sotto di una certa soglia. Chiameremo questo ritardo inerziale, per esempio, delta S piacimento, e possiamo tranquillamente supporlo come disposto in serie rispetto al ritardo puro che avevamo modellato con. Quindi questo adesso è il modello che noi utilizzeremo, il modello dinamico. Quindi una porta o un circuito ideale, quindi con tempi di propagazione nulli, seguiti o preceduti, chiaramente, diciamo, poco cambia, no? Se i ritardi anziché essere a valle del circuito stanno a monte. Quindi preceduto o seguito da un ritardo puro, in serie un ritardo inerziale. Ricordate i glitch di cui abbiamo parlato l'altra volta a proposito delle aree? Bene, se il glitch prodotto dall'area è sufficientemente stretto, allora, una volta applicato a un circuito, in virtù del ritardo inerziale inerente implicito in quel circuito, quel glitch potrebbe non avere nessun effetto. Noi chiaramente, siccome quando sviluppiamo i nostri progetti non definiamo nessuna specifica tecnologia in cui quella rete viene realizzata, però dovremo cercare in tutti i modi, quando possibile, oppure quando hanno veramente un'influenza delle idee, di evitare, per esempio, i glitch dovuti alle aree. Cosa può succedere? Che lo stesso circuito, la stessa rete, distinguiamo tra rete e circuito. La rete è, vista così dal punto di vista logico, il circuito è la realizzazione di quella rete in una specifica tecnologia, per esempio TTL, CMOS e così via. Allora, la stessa rete realizzate con tecnologie diverse, potrebbe avere comportamenti diversi semplicemente perché gli eventuali glitch generati al suo interno in una tecnologia non riescono a passare perché è una tecnologia in cui i ritardi inerziali sono sufficientemente ampi, nell'altra tecnologia potrebbero passare tranquillamente e quindi alterare il comportamento di tutta la rete, semplicemente perché è una tecnologia sufficientemente veloce affinché quei glitch passino indenni attraverso i corrispondenti ritardi iniziali. Ok? Quindi sostanzialmente quello che interessa di tutto questo discorso è questo. Se noi moderniamo le nostre porte e i nostri circuiti, le nostre reti combinatorie, come un elemento o rete ideale seguito da un ritardo che è dato dalla somma di un ritardo puro, quindi indifferente alla larghezza degli impulsi, e un ritardo inerziale che non è indifferente alla larghezza degli impulsi. Questo perché? Questo per osservare che un elemento di ritardo, no? Generico, quindi per esempio dato dalla somma di questi due, è già di per sé un elementare elemento di memoria. Nel senso che ciò che appare al suo ingresso, poiché così com'è viene ripresentato in uscita, ma dopo un certo tempo, già rappresenta una certa forma di memoria, cioè un qualche cosa che ricorda ciò che è stato applicato al suo ingresso e lo presenta in differita alla sua uscita. Vedremo che così com'è non ci facciamo molto, però vedremo anche quali sono i suoi possibili. Se ricordate, avevamo messo il vincolo a una rete affinché potesse dirsi combinatoria, no? Che non ci fossero retroazioni tra una delle sue uscite e i suoi ingressi. Questo non è del tutto vero. Se andate a spulciare sui temi d'esame, vedrete una rete in cui c'è una controreazione al suo interno, quindi c'è un loop, e che nonostante questo la rete continua a comportarsi come combinatoria. Però in generale vale questo discorso, soltanto se non ci sono, se l'uscita non viene fatta retroagire sui ingressi, allora soltanto in questo caso la rete può dirsi combinatoria. Tutte le volte in cui l'uscita o una delle uscite viene riportata in qualche modo direttamente o indirettamente all'ingresso della rete e quindi c'è una controreazione, un feedback, allora quella rete vedremo che si comporterà sempre in modo sequenziale. Chiaramente sotto questo punto di vista la più semplice rete sequenziale che possiate immaginare è questa, il vettore, quello su cui si riferisce. Che cosa succede qui? Se il vettore fosse ideale, no? Allora guardate che succede. Se la sua uscita vale 1, allora anche il suo ingresso vale 1. E quindi la sua uscita viene portata a 0. Ma se l'uscita viene portata a 0 avremo ancora ingresso. E l'uscita viene di nuovo portata a 1 e così via. Cioè in tutto entrerebbe in oscillazione se il circuito è ideale, se la rete del dispositivo è ideale, a frequenza pressoché infinita. Nella realtà non succede questo, nella realtà anche lui questo genere non fa assolutamente nulla, perché se considerate la funzione di trasferimento dell'invertitore, ossia la curva che ci dice come si comporta la tensione di uscita, stiamo parlando di dispositivi elettronici, rispetto alla tensione dell'ingresso, avremo qualche cosa che è fatto così per l'invertitore. L'invertitore CMOS è fatto così, l'invertitore di tipo TTL è una cosa simile ma non identica perché è fatto così. Comunque, non è questo che ci riguarda. Il punto qual è? Il punto è semplicemente che poiché noi abbiamo vincolato l'ingresso a essere identico all'uscita, quando abbiamo connesso con un conduttore, è chiaro che il punto di lavoro lungo questa curva sarà esso stesso vincolato a giacere sulla retta VO uguale a VI. Ok? Dunque il punto di lavoro non può essere che questo. E che rimane estremamente stabile. Quindi vedete, il circuito in realtà si porta a una condizione in cui l'uscita non può essere interpretata a un valore intermedio tra le due fasce di tensione che vengono interpretate rispettivamente come 1 logico e 0 logico. E quindi è di assolutamente nessuna utilità. Diversa invece la situazione è che anziché un singolo invertitore noi ne abbiamo due. E qui arriva il bello. Quindi due collegati in serie con l'uscita connessa all'ingresso. Allora, come si fa a analizzare i circuiti di questo genere? Perché anche qua potremmo trovarci la necessità di, dato un circuito, capire che cosa fa. Questo è di questo tipo, sono diversi temi di esame. Allora, in questo caso è tutto così sterile. Vedete che poi ci sono dei modi un po' più meccanici, un po' più deterministici di capire cosa fa. Però per il momento nulla sapendo di questo argomento, di noi partiamo supponendo che questa uscita sia 1. Allora, se questa uscita sia una qualunque altra uscita, quindi simmetrico, quindi esattamente lo stesso ragionamento, no? Potrei fare partendo anziché da questa uscita da quest'altra. Se questa uscita sta 1, allora questo qui, il primo invertitore, il invertitore numero 1, produce uno 0 da questa uscita. E l'invertitore numero 2, vedendo uno 0 al suo ingresso, continua a generare 1. Questo cosa significa? Se io, avendo supposto che un certo nome sia un dato di questo nome, e poi tutto il resto della rete fa in modo che su quello stesso nodo continui a persistere con lo stesso livello di costi, vuol dire che l'intera rete rimane stabile e stabile. Ossia, se io la trovo in questa condizione, salvo perturbazioni che qui non posso avere perché non ci sono ingressi liberi su cui io posso interagire con tutti, la rete resterà perennemente in questo stato. Cosa succede invece se io qui, anziché avere un 1, avessi uno 0? Succede che questo 0 applicato al primo invertitore produce un 1 sul secondo nodo e questo secondo nodo continua a produrre, quindi diciamo così, rinforza, se vogliamo, lo 0 da cui siamo partiti. Anche in queste condizioni, come vedete, il circuito è perfettamente stabile. Se non ci sono perturbazioni, resterà in questo stato indefinitamente. Quindi, abbiamo visto che questo è un circuito con due stati. Stabili, possiamo dire. Nel senso che, in assenza di perturbazioni, lo stato della rete rimane immutabile. Quindi, un primo stato è quello in cui questo circuito sta uno. Un secondo stato e questo è questo tipo di stabilità. Quindi vedete, già questo costituisce una forma di elemento di memoria, cioè il circuito ricorda, no? Sostanzialmente quello che era in certo istante l'uscita su questo punto o su questo. Messo così ci facciamo poco, sì, molto bello, però cosa ci facciamo? Nulla. Possiamo soltanto stare lì a guardarlo. Ci interessa invece interagire con questi circuiti. Allora, guardate, supponiamo di sostituire questi invertitori. Voi sapete che l'invertitore, no, può essere reso, quindi configurandolo effettivamente, può essere reso come caso particolare di una porta. Allora, supponiamo di sostituire questi invertitori con delle porte. No. Ognuna di queste per il momento con l'ingresso fisso al zero. anziché in questo modo io preferisco disegnare il circuito in maniera da avere disponibili a destra entrambe le uscite. Quindi non faccio altro che modificare il disegno, la topologia evidentemente rimane immutata. E lo disegnerò in questo modo, intrecciando il filo, guardate. In questo modo ho i due ingressi disponibili da sinistra e le due uscite disponibili a destra. Vedete che è identico, il circuito è identico, no? Passato che prende questo, spostato giù e ridisegnare il tutto. Allora, in queste condizioni, poiché ciascuno dei due nodi, vedendo uno zero fisso al suo ingresso, si comporta da invertitore, questo circuito è esattamente identico che fa funzionalmente, no? Ne abbiamo ancora due invertitori connessi l'uno dietro l'altro. Diamo un nome alle uscite. Intanto cominciamo a osservare che la rete battente, di conseguenza anche in questa, il livello logico, per esempio, sui due nodi, no? È l'uno il complemento dell'altro. Ossia, se questo nodo vale 0, l'altro vale 1 e viceversa, perché sono due nodi interconnessi del livello. Quindi possiamo tranquillamente, dando il nome alle uscite, chiamare l'una Q e l'altra semplicemente Q legata. Allora, guardate un attimo. Supponiamo che adesso io stacco questa costante 0 all'ingresso e gli apro un segnale che per il momento chiamerò S. S di anticipo sta per 7 nel senso di tirare su. Allora, facciamo l'ipotesi che l'uscita Q, disegno via questo, cancello via questo, perché questa è la stessa cosa del dell'altro. Supponiamo che il certo che la nostra rete sia stabile, con S quando c'è, e quindi ancora in questa configurazione, la nostra rete sia stabile nel Q che è uguale a 0. Di conseguenza il collegato rimane 1. Allora, se tutto rimane così, la rete non cambierà mai di stato. Cosa accade adesso se io presento un 1 all'ingresso S? Scusate, siamo Q negato e Q. Quindi avremo questo a 0 e questo a 1. Cosa accade se io presento un 1 su S? Vedete, l'uscita Q negato adesso si porta a 0. Ma il secondo nodo, il nodo inferiore, vede 2 zeri al suo ingresso. Quindi l'uscita Q si porta a 1. Il primo nodo adesso vede un 1 e un 1, quindi conferma lo 0 alla sua uscita. Notate che se adesso io riporto ancora S a 0, vedete, la rete si è riportata nello stato alternativo in cui, nonostante S venga riportato a 0, la situazione si mantiene, si automantiene così. Vedete, 0 qui, 0, 0 da 1, 1, 0, 1, 0, continua a dare 0. Quindi l'effetto del segnale, che chiaramente ha avuto questa forma, no? L'effetto dell'impulso che io ho applicato sull'ingresso S è stato quello di far commutare lo stato della rete. Da Q uguale 0 che era prima, e quindi automaticamente, no? Omegato uguale 1, allo stato Q uguale 1. A questo punto, se io faccio la stessa cosa sull'altro ingresso, quindi levo la costante di 0 e applico un segnale che chiamerò R, costante R, che cosa succede? Mantenendo fisso S, io a un certo punto applico R uguale 1. Cosa succede per R uguale 1? Guardate, l'uscita Q adesso si riporta nuovamente a 0. Questo 0 riportato sul primo nodo, che continua a vedere 0 sull'altro ingresso, poiché io faccio variare uno solo degli ingressi per volta. 0, 0, qui mi ritrovo ancora 1. Questo 1 viene riportato all'ingresso del secondo nodo, e lo 0 in uscita viene riconfermato anche se e anche quando R viene riportato al 0. Quindi l'effetto di un impulso all'ingresso R è stato quello di riportare la rete allo stato Q uguale, allo stato descritto da Q uguale 0. Circuiti di questo tipo, quindi dotati di due stati, si chiamano bistati o anche flip-flop. Un termine di origine sconosciuta, probabilmente è un termine di carattere onomatopeico. Il flip-flop è il rumore che fa un saliscendi. Vedremo più avanti in sito il termine saliscendi applicato in questo caso. Alzandosi e abbassandosi. Chiaro allora il comportamento, lo circuito è fondamentale, attenzione. Quindi, se io lascio S uguale R uguale 0, il circuito permane nello stato in cui si trova, qualunque dei due esso sia. Se io porto S uguale 1, R uguale 0, il circuito si porta pressoché immediatamente nello stato descritto da Q uguale 1. Se invece io porto S uguale 0, R uguale 1, il circuito si porta nello stato descritto da Q uguale 0. Fu negato, una volta che il circuito si è stabilizzato, quindi che tutte le variazioni siano transitate attraverso il circuito, l'uscita fu negato e rimane identicamente uguale al complemento di questo. C'è un caso anomalo, una situazione anomala, che noi nei nostri progetti dovremo sempre evitare, sempre, ripeto e sottolineo sempre, evitare che accada, ed è quella in cui sia S che R vengono portati entrambi ad 1. Vedete che in questo caso le uscite si portano entrambi a 0. E nel momento in cui io riportassi S uguale R uguale 0 contemporaneamente, non ho nessun modo di predire quale sarà lo stato a cui si viene ad assestare la rete. Quindi è in virtù di questa impredicibilità, no, che dovremo assolutamente, sempre e comunque, tassativamente evitare di mandare a uno entrambi gli ingressi di un mondo. Circuito di questo genere si chiama flip-flop di tipo SR, ossia di tipo 7-7, proprio perché ci mette, il circuito ci mette a disposizione due ingressi, uno che ci consente di portare l'uscita Q ad 1, quindi diciamo che il flip-flop è settato, e l'altro R che ci consente di riportare il flip-flop nello stato Q uguale 0, che considereremo in maniera piuttosto arbitraria come stato di riposo, e diremo a questo punto che il flip-flop è resettato. Noi in generale, no, tenderemo a considerare come stati di riposo, come stati iniziali, salvo chiaramente eccezioni, quegli stati descritti, no, da dalle variabili di stato uguale a 0. Evidentemente questo è un, anche questo è un elemento di memoria. Perché? Perché in pratica lo stato non fa altro che, non ha altra funzione se non quella di ricordare quale per ultimo tra i due ingressi, su quale per ultimo tra i due ingressi è stato applicato un ingresso. Quindi vedete, se io a un certo punto vado a vedere quanto vale il sintetolo Q uguale a 1, posso asserire con certezza che l'ultimo ingresso, no? In ordine temporale, all'avere il giorno impulso è stato l'ingresso S. Viceversa, se mi ritrovo Q uguale a 0, posso dire che l'ultimo ingresso su cui è stato presentato un impulso è l'ingresso S. In questo circuito non è ben chiara la distinzione tra stato e uscita, vedete? No? Noi abbiamo finora messo assieme in un calderone unico il valore dell'uscita e delle uscite Q legali e i valori che posso che può assumere lo stato di questa macchina. Allora è bene distinguere tra le due cose. Quindi vedete, in generale abbiamo degli ingressi, degli stati interni e delle uscite. A questo punto, mettendo assieme anche quello che abbiamo visto nel caso dell'addizionatore realizzato con singola cella e con memoria, possiamo dire che il modello generale di una rete sequenziale è fatto in questo modo. Ci sono sostanzialmente tre blocchi. Il blocco più in basso è un blocco di memoria, che in pratica ha la funzione di tenere memoria dello stato della macchina. Poi avremo un blocco che chiameremo blocco delta, il quale ha la funzione di, attenzione, intanto generare quello che è lo stato successivo della macchina. In funzione di che cosa? In funzione evidentemente dello stato corrente della macchina e dell'ingresso. Infine c'è un terzo blocco che chiameremo omega, il quale in funzione sia dell'ingresso, non caso più generale, sia dello stato presente, provvede a generare l'uscita. Adesso astraiamo un po' dal fatto che stiamo lavorando con circuiti digitali. Intanto vedete che ciascuna di queste linee è in generale un vettore, no? Quindi avremo un vettore di ingresso, un vettore di uscita e un vettore di stato. Ancora più in generale, noi avremo un insieme di simboli di ingresso. Per esempio, che so, le 10 cifre decimali. Quindi un insieme che chiameremo i di, costituito da un certo numero di simboli, genericamente simboli. Quindi non necessariamente cifre. Così come l'uscita sarà a sua volta costituita da uno tra un certo numero di possibili simboli di uscita. Attenzione, il numero di stati può essere in linea di principio finito o infinito. Diciamo, noi ci limiteremo soltanto al caso in cui il numero di stati possibili è un numero finito ed è per questo che queste strutture sono note col nome di macchine a stati finiti.
ossia finite state machine, FSM.
Chiaro che possiamo pensare al caso più generale possibile, che è quello in cui l'ingresso è una variabile di tipo continuo, l'uscita è una variabile di tipo continuo, lo stato è una variabile di tipo continuo, ma diciamo questo va al di là di ciò che noi possiamo fare con le reti che conosciamo, per cui ci rimettiamo ad avere alfabeto finito di ingresso. Quindi l'insieme di simboli di ingresso è un insieme finito, alfabeto finito di uscita, quindi l'insieme di simboli di uscita in numero finito, alfabeto finito di stati, quindi insieme finito di simboli che associamo agli stati. Di conseguenza, sia su questo percorso, sia su quest'altro percorso, apparirà un elemento dell'insieme S grande, ossia un simbolo di stato. Quando noi andremo a realizzare queste strutture con le porte, con le strutture che già conosciamo, dovremo semplicemente codificare i nostri simboli su un certo numero di bit. Ad esempio, se qui i simboli di ingresso sono le 10 cifre decimali, noi modificheremo l'ingresso con 4 bit e così via. Su questo avremo modo di vedere quello che succede. Allora, come il comportamento di questa struttura? Deriva essenzialmente una funzione, no? Che accetta in ingresso che cosa? Un simbolo di ingresso e un simbolo di stato, e quindi il suo dominio è dato da che cosa? Dal prodotto cartesiano tra insieme I, insieme alfabeto di ingresso, e insieme S, alfabeto degli stati, e come il tuo dominio ha ancora un interesse. Ossia, dato una funzione lenta, dato un simbolo di ingresso e dato un simbolo di stato, produce ancora un simbolo di stato. Chiameremo questa funzione funzione di transizione, e se a un certo punto vediamo che il simbolo di stato S' è uguale al delta di S in un certo simbolo di ingresso I, uguale al delta di S e al delta di I, quindi vedete, in corrispondenza a un certo simbolo di ingresso I a un certo simbolo di stato S, la funzione delta produce un simbolo di stato S'. Allora vedremo che S è lo stato presente, che sarebbe quello che vediamo qui, su questo percorso, mentre S' è lo stato futuro o stato successivo, ed è quello che ci troviamo qui in questo punto. E in corrispondenza a un certo ingresso I a un certo stato presente S, la funzione delta produce lo stato successivo, che è quello che viene memorizzato e che diventerà quanto prima stato presente, e così via. Se considerate l'esempio che avevo messo prima dell'addizionatore, vedete, qui abbiamo in due la coppia di operandi. Questo S stato presente diventa il carry in alla cella, e la cella nota la coppia di bit degli operandi, nota il carry in, produce un carry out, il quale viene memorizzato e resterà disponibile per quando arriverà la prossima coppia. La funzione di uscita omega ancora in generale, come dominio il prodotto cartesiano di Iperesto, e come codominio l'insieme otto dei simboli di Dio. Nel caso dell'addizionatore, l'addizione di uscita non fa altro, vedete, che generare il bit di somma z, dato l'ingresso, quindi i due operanti dell'ingresso, e il che arriva. Quindi questa è la formulazione, diciamo, della descrizione, se vogliamo, formale di quella che è una macchina, del comportamento di una macchina statistica. Quindi quello che interessa è la funzione di transizione. Intanto definire gli alfabeti. Alfabeto di ingresso, alfabeto di uscita, alfabeto di uscita. Dopodiché interessa definire la funzione di transizione e funzione di uscita. Quindi si dice che una macchina sta definita, è definita da una quintupla, data da i tre alfabeti, ingresso, alfabeto di ingresso, alfabeto di salto, alfabeto di uscita, e le due funzioni, funzione di transizione e funzione di uscita. Una volta definite queste cinque entità, rimane perfettamente definito il comportamento della macchina a stati finiti corrispondenti. Avremo ampio modo di vedere l'esempio di questo. Per il momento ci è. Ci occorre osservare che possiamo avere una struttura un po' più particolare, quindi non più così generale, che è questa, che è quella in cui l'uscita, anziché dipendere e dall'ingresso e dallo stato, dipende soltanto dallo stato. Vabbè, non solo a disegnarla, diciamo che manca questo condizionamento. Per cui in questo secondo caso la mia funzione omega avrà come dominio soltanto per S, anziché I per S. Macchine di questo tipo verranno chiamate macchine di Mealy. Le macchine di quest'altro tipo verranno chiamate macchine di Moore. Quindi una macchina di Mealy e macchina di Moore differiscono soltanto per il fatto che in una macchina di Mealy l'uscita dipende dall'ingresso e dallo stato. In una macchina di Moore l'uscita dipende solo ed esclusivamente dallo stato, quindi non dipende dall'ingresso. È possibile dimostrare, noi non lo faremo, però vedremo di fare qualche esempio di come si fa. È possibile dimostrare che, data una macchina di Mealy, è sempre possibile costruire una macchina di Moore equivalente. Quando è che due macchine si dicono equivalenti? Due macchine si dicono equivalenti quando, qualunque sia la sequenza di simboli di ingresso applicata, a partire da un certo stato iniziale, scelto arbitrariamente, allora la sequenza di uscita, la corrispondente sequenza di uscita generata, è identica per entrambe le macchine. Io posso ritrovarmi anche in presenza di due strutture fisiche diverse di macchine, ma che sono equivalenti dal punto di vista funzionale, comportamentale. Ok? Pensate che è importante la definizione di equivalenza tra macchine. Ripeto, due macchine si dicono equivalenti quando, qualunque sia lo stato iniziale della macchina e qualunque sia la sequenza di ingresso applicata, finita o infinita, come lunghezza, la sequenza di uscita è identica nei due casi, identica per l'una e per l'altra macchina. Allora, dicevo, è possibile dimostrare che data una qualunque macchina di Mealy si può costruire una macchina di Moore equivalente, così come è possibile dimostrare, e vedremo almeno un esempio, che data una qualunque macchina di Moore è possibile costruire una macchina di Mealy equivalente. Dove sta la differenza che a noi interessa, cioè, in due casi? La differenza sostanziale è che
due macchine equivalenti,
l'una di Mio
e l'altra di Moore,
quindi a parità di alfabeto d'ingresso e alfabeto di uscita,
in generale, ossia quasi sempre,
la macchina di Mili richiede un numero di stati minore che non la equivalente macchina di Mili.
Quindi, se vogliamo, questa cosa ha interesse dal punto di vista poi, diciamo, realizzativo, no? Avere una macchina di Mili ci consentirà di avere un numero minore di stati e quindi un numero minore di elementi di memoria, come vedremo, a fronte tuttavia di una maggiore complessità, per esempio, nella realizzazione della funzione omega. Questo avremo modo di vedere. Come facciamo a rappresentare una specifica macchina? Ci sono vari modi. In maniera da, per esempio, capire come si comporta. Un primo modo che elenco, è il diagramma di stato. Matrice di transizione. E matrice di data l'una possono essere ricavate entrambe le altre. Tuttavia, a seconda delle circostanze, l'una rappresentazione può essere più comoda di un'altra. Per esempio, il diagramma di stato è molto più comodo in fase di costruzione di una macchina della quale è data un comportamento verbale, mentre la matrice di transizione diventa sicuramente più utile del diagramma di stato quando si tratta di andare a realizzare circuitalmente questa macchina. La matrice di connessione può essere utile per vedere, no? Come vedremo, se esiste una qualche sequenza di ingresso che ci porti da un dato stato a un dato altro, il cosiddetto, diciamo così, pilotare questa macchina, no? In maniera che abbia un comportamento desiderato. Vediamo che si tratta uno per uno. Rivedendo negli stati, noi abbiamo un cerchietto spesso sullo stato. Speriamo quindi di avere una macchina in cui il nostro insieme S, al alfabeto degli stati, è costituito da quattro simboli. Quindi avremo un cerchietto. Chiamiamo questi simboli S con 1, S con 2, S con 3, S con 4. Quindi associamo un cerchietto a ciascun simbolo dell'alfabeto di stato. In pratica stiamo costruendo un grafo, no? Dove i cerchietti sono i nodi, quindi dove i simboli di stato sono i nodi. Adesso i rami di questo grafo sono nient'altro che le possibili transizioni da stato a stato in funzione di quelli che sono gli ingressi. Ad esempio, se io mi trovo nello stato S1, supponiamo che i simboli di ingresso siano due soltanto, alfa 1 e alfa 2, per non complicare inutilmente il disegno, no? E che i simboli di uscita siano omega 1, omega 2 e omega 3. Allora possiamo immaginare che se, stando nello stato S1, arriva l'ingresso alfa 1 e non dobbiamo, in questo caso non dobbiamo uscire da quello stato, noi indicheremo questo con una freccia che porta, no? Quindi etichettata con il simbolo dell'ingresso che produce quella transizione, quel passaggio di stato, associato con
in corrispondenza di quello che uscì, per esempio natura. Quello che deve finire, dire che se la macchina si trova nello stato S1 e arriva il simbolo di ingresso alfa 1, allora la macchina permane nello stato S1 generando in uscita il simbolo omega 2.
Vedete?
E qui abbiamo S1. Arriva il simbolo alfa 1. La funzione delta produce ancora S1 e la funzione omega produce omega 2. Normalmente in altri casi potremmo avere passaggio allo stato diverso. Per esempio potrebbe avere alfa 2 con simbolo di uscita omega 3. E così via. Diciamo che possiamo sbizzarrire, no? In genere, tuttavia, dati i requisiti verbali, informali in quello che deve fare la macchina, noi passiamo a costruire questo diagramma che ci dice, che ci deve dire esattamente come si comporta la macchina quando lo stato presente è uno qualunque di tutti quelli possibili e quando l'ingresso, il simbolo d'ingresso, è uno qualunque di tutti quelli possibili.
Vediamo di completarlo un po', sì, possiamo ragionare poco. Possiamo supporre per esempio che se arriva il simbolo alfa 1, torniamo nel versato S1, generando omega 1, segno così arbitrariamente, non ha nessun particolare significato questa cosa. Alfa 2 con uscita omega 1, alfa 1 con uscita omega 3, alfa 2.
Ecco, al di là di quelli che sono specificamente i grammi, intanto è chiaro che, primo, da ciascuno stato non possiamo avere più rami uscenti di quanti siano i simboli di ingresso. No? Se io ho disponibili due soli simboli di ingresso, non potrò avere tre rami di uscita allo stato S0. Perché? Perché ciascun ramo deve essere etichettato con un diverso simbolo di ingresso. È evidente che è assurdo avere due distinte transizioni associate allo stesso simbolo di ingresso quando sono nello stesso stato. Viceversa, posso avere una transizione da uno stato all'altro associate a due o più simboli di ingresso. Allora, in questo caso non farò altro che elencarle lungo lo stesso ramo. Quindi già questo ci dà una descrizione, se vogliamo, così visuale, no? Una vista d'insieme di quello che è il comportamento della macchina, e già dalla struttura di questo diagramma possiamo renderci conto di un bel po' di cose. Per esempio, dal punto di vista della relazione, no, della relazione di connessione di uno stato con gli altri, uno stato, un singolo stato, può essere classificato in quattro modi diversi. Primo caso, lo stato è transiente. Che significa? Transiente significa che è uno stato dal quale o si permane oppure ci si può soltanto uscire, ma non ci si può in nessun modo tornare. Ecco, questi quattro casi li faccio vedere su questo diagramma.
Per esempio, già lo vediamo qui, S1, se noi vediamo questa connessione,
vedete, S1 è uno stato transiente, ossia la macchina per trovarsi nello stato S1 si deve trovare già fin dall'inizio, perché una volta uscito dallo stato S1 non è più possibile tornare.
Lo stato può essere persistente.
che è il caso, se vogliamo, opposto a questo, cioè uno stato in cui una volta entrati non ci si può più uscire. Poi i transienti vengono in altri contesti chiamati anche il giardino dell'Eden. Non ci si può più sapere. Nel senso degli automi cellulari. Gli automi cellulari sono nient'altro che schiere infinite, bidimensionali o multidimensionali, no? Di macchine a stati fisici, delle macchine che interconnesse l'una con l'altra. Allora, persistente, dicevamo, sono uno stato nel quale è possibile arrivare, ma non è più possibile uscire, si dice persistente. Uno stato si dice isolato, che è contemporaneamente transiente e persistente. Uno stato fatto così, in cui non è possibile arrivare da nessun altro stato diverso da esso, né è possibile da esso finire su uno stato diverso. Infine si dice ricorrente, uno stato che non è né transiente, né persistente, né isolato. Quindi uno stato in cui è possibile arrivare da un qualche altro stato, no? E da cui è possibile uscire verso un qualche altro stato. Quindi S2 e S3 sono stati ricorrenti. Quindi è chiaro il diagramma di stato. Avremo modo di vedere tantissimi esempi di diagramma di stato costruito a partire da una descrizione verbale. Primissimo esempio, però vorrei finire anche gli altri due casi, un esempio rapidissimo, che è anche tipico, no? Il cosiddetto riconoscitore di sequenza. Però supponiamo di avere due simboli di ingresso, alfa1 e alfa2. Vogliamo riconoscere, diciamo, tra tutte le possibili sequenze di ingresso, quindi sequenze di simboli alfa1 e alfa2, quelle in cui ci sono, diciamo, tre simboli alfa2 consecutivi. Cosa significa riconoscere? Riconoscere significa entrare in uno stato particolare, no? Che noi all'esterno possiamo interpretare come, bene, è arrivata una sequenza di tre alfa2 consecutivi. Questo alfa2 dovremmo trasformarci in mente. Attenzione, questo è un esempio tipico e molto frequente, riconoscitore di sequenza. Parto da uno stato iniziale, diciamo che è 0. A un certo punto arriva un simbolo, che chiaramente può essere o alfa1 o alfa2. Io voglio prima alfa2 consecutivi, è chiaro che se arrivo l'alfa1, io lo ignoro completamente e rimango ancora in attesa. Se invece arriva alfa2, devo tenere in memoria del fatto che è già arrivato uno dei tre che sto aspettando, quindi devo necessariamente passare su un altro stato. Abbiamo esaurito tutte le possibili transizioni dallo stato S0. Il significato dello stato S1 significa che è arrivato un alfa2 che potrebbe essere il primo dei tre che sto aspettando, potrebbe non esserci, non lo so, non posso prevedere il futuro. Cosa succede nello stato S1 al prossimo simbolo che arriva? Succede che se è alfa1, allora la mia sequenza, la sequenza che sto aspettando per il momento non arriverà, per cui ritorno nello stato S1. Se invece arriva ancora un altro alfa2, adesso devo tenere memoria di un fatto nuovo, il fatto che sono arrivati due simboli consecutivi. Quindi passo in un altro stato. In S2 è chiaro che se mi arriva ancora alfa 2, ho ottenuto ciò che volevo, quindi questo è lo stato S3 finale, cioè tale che se io ci sto dentro, no, è solo perché sono arrivati vedete, 3 alfa 2 consecutivi. Viceversa, se invece in S2, cioè quando sono arrivati 2 alfa 2, mi arrivasse un alfa 1, che succede? Cioè che la mia sequenza è, diciamo così, abortita, no? Quindi non devo far altro che aspettare l'inizio. Se quando avverrà di una nuova sequenza alfa 2, alfa 2, alfa 2. L'universo una volta arrivato in S3, a questo punto che succede? Qualunque sia, no, è il simbolo successivo, attenzione, qui adesso la cosa si fa complicata, perché il mio riconoscitore potrebbe, o meglio diciamo, chi mi commissiona il riconoscitore potrebbe chiedermi di essere notificato anche di stringhe sovrapposte. Ossia, guardate questa sequenza, alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 2, alfa 2, alfa 2, alfa 2. Quante sequenze da 3 alfa 2 consecutivi, oh? Se ammetto la sovrapponibilità delle sottosequenze, allora ne avrò 1, 2 e 3. Se invece la sovrapponibilità non è ammessa, allora ne avrò soltanto 1. Ok? Chiaro che nei due casi avremo una struttura di macchina diversa. Nel caso di non sovrapponibilità, arrivato su S3, a questo punto cosa succede? Se ricevo un alfa 1, torno di nuovo nello stato S3. Se ricevo ancora un alfa 2, allora questo potrebbe essere l'inizio di una nuova sequenza. E quindi devo finire lo stato S1. Questo se non è richiesta la sovrapponibilità. Se invece la sovrapponibilità è richiesta, che succede? Succede che arrivati in S3, se arriva alfa 1, chiaramente devo ancora tornare lì. Se invece arriva un alfa 2, vedete, questo alfa 2 è ancora il terzo elemento di una sottosequenza di alfa 2. Quindi devo semplicemente restare nello stato finale di sequenza di alfa 2. Vi ho visto solo state e niente uscite. È chiaro che l'uscita da una macchina di questo genere è un'uscita di due tipi. È arrivata sotto sequenza o non è arrivata sotto sequenza. No, per chi usa questa macchina, no? Il fatto che ci siano 4, 151 stati interni, dall'esterno non interessa soltanto sapere se è passata questa sequenza oppure no. Quindi la nostra uscita si riduce a due soli simboli. Sequenza, non sequenza. Diciamo che associamo i due simboli, non solo qui, i due simboli 0 e 1 e due casi, quindi sequenza non trovata, sequenza trovata, e allora avremo, come stiamo in generale nella macchina di Unity, quindi l'uscita è associata e allo stato e all'ingresso, l'uscita in questo caso va indicata come seconda etichetta su un ramo di transizione. Quindi qui avremo 0, che significa che se solo lo stato 0 e arriva ingresso alfa 2, allora io in uscita emetto 0 e passo nello stato S1. Quindi avremo 0 in corrispondenza a tutte le altre transizioni, evidentemente, tranne in questo caso, in questi due casi. Vedete? Sono in S0, arrivo alfa 2 e le metto 0, arrivo alfa 2 e le metto 0, arrivo il terzo alfa 2 e le metto 1. Se arrivassero ancora altri alfa 2 continuo a mettere 1. Quindi chi guarda la macchina dall'esterno ogni volta che vede un 1 capisce, si rende conto che è appena arrivato l'ultimo alfa 2 di una sequenza di 3 consecutivi.
Ok?
Quindi, se la macchina di Mili, l'uscita va associata all'etichetta che identifica l'ingresso sulla transizione. Se invece la macchina è di Moore, poiché una macchina di Moore l'uscita dipende solo dallo stato, allora l'uscita non sarà più indicata così, ma sarà semplicemente associata allo stato. Qui avremo un 1. Questo è un caso, vedete, in cui il passaggio da macchina di Mili a macchina di Moore è pressoché indolore. Una macchina di Moore, poiché l'uscita dipende solo dallo stato, allora è sufficiente indicare l'uscita accanto allo stato corrispondente. In questo caso io emetto sempre 0, tranne nel caso in cui sono arrivato allo stato S3, che è proprio lo stato che mi dice sono arrivate 3, sono arrivati 3 alfa 2 conseguenti. Ok? Quindi vedete in che modo dalla descrizione verbale è relativamente comodo e facile passare una rappresentazione esatta del comportamento della macchina. Vedremo poi come, perché poi non ce la facciamo più in tempo, come dal diagramma di strada si può passare in maniera meccanica, quindi deterministica, o alla matrice di transizione, o alla matrice di transizione, e poi tramite questo arrivare al circuito di previa codifica binaria. Di che cosa? Dei simboli dell'alfabeto di ingresso, dei simboli di scarto, dei simboli di...